e ancora con lo sguardo rivolto verso l'America, perché abbiamo sentito una scrittrice americana che cerca di raccontare la stranezza americana attraverso la lente del romanzo. E ora invece ce la facciamo raccontare questa stranezza da un giornalista che lui invece la descrive così com'è, ci ragiona sopra. E lui è Mattia Ferraresi, giornalista del quotidiano italiano Domani, esperto di Stati Uniti, e alla fine del 2024 ha mandato in stampa questo saggio che si intitola I demoni della mente, sottotitolo Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente, ma si crede a tutto. Quindi, già capite, si parla di fake news, complotti e quant'altro. È un'epoca soprattutto americana, ma non solo americana. I demoni della mente, pubblicato da Mondadori, e ora diamo il benvenuto a Mattia Ferraresi. Benvenuto Mattia, qui con noi e con Alice.
Grazie mille, saluti a tutti.
Dunque Mattia, vorrei partire da cos'è il libro secondo lei? Cioè, è un libro sul complottismo? È un libro sulle fake news? È un libro sul cosiddetto pensiero woke, cioè quello che mi interessava capire è cos'è, di cosa parla secondo lei, una volta finito e anche digerito anche da lei in qualche modo.
Io penso che sia un libro che parla di un pregiudizio, non è un libro sul complottismo, io credo, almeno questo non era il mio intento, è un libro che viene un passo prima del complottismo. Ho cercato di descrivere un pregiudizio fondamentale della nostra mente che in casi molto estremi, se esteso, porta fino, diciamo, a immaginare complotti più bizzarri, incredibili, assurdi. Ma questo coglie soltanto una piccola minoranza della popolazione, cioè solo una piccola parte di persone che è pronta a credere che l'uomo non è mai stato sulla Luna, o nelle scie chimiche o in qualunque altro complotto dell'elite. Ma il pregiudizio di cui ho cercato di parlare io, invece, questo è molto comune, è come una premessa che mettiamo alla modalità della conoscenza. Io credo che sia una premessa molto diffusa nella mentalità contemporanea, quindi ho voluto cogliere come il primo seme che in certi casi, ma sono piuttosto rari, porta fino a un'adesione a complotti incredibili, ma in tanti altri casi descrive un atteggiamento anche molto comune, che non si esprime in forme estreme, ma si esprime in una specie di postura mentale piuttosto diffusa e condivisa.
Ecco, negli ultimi 200 anni abbiamo sempre pensato che il sonno della ragione genera mostri. Invece, nel suo libro, lei dimostra che è proprio la ragione, o meglio, uno strano razionalismo che genera i mostri di oggi.
Quando si dice che, diciamo, un certo modo di ragionare, un certo modo dietrologico che arriva fino al complottismo di ragionare è irrazionale, ecco, io trovo che ci sia un'obiezione a questo. Questa mentalità di cui parlo invece è figlia del razionalismo, al problema opposto, è troppo razionale, che quello che vediamo oggi e che ci porta, diciamo, una diffusione molto grande di credenze bizzarre, di modalità di ragionamento che ci fanno credere a tutto, anche se non ci fidiamo di nulla, diciamo, seguono un percorso della logica, cioè seguono i percorsi suggeriti dalla razionalità, ma li seguono così tanto e così, diciamo, in modo così pedisseco da diventare completamente irragionevoli. Faccio un esempio: i complottisti di qualunque genere, se fossero semplicemente degli attori irrazionali, ci descriverebbero le loro credenze senza bisogno di doverle giustificare. Invece noi sappiamo bene che i complottisti producono migliaia e migliaia di prove, diciamo, di argomentazioni, di deduzioni, di contronarrazioni, mettono in fila i puntini. Ecco, appunto, il mettere in fila i puntini, insomma, una caratteristica della razionalità che nella modernità ovviamente ha avuto il suo momento d'oro, il momento di elevazione massima della ragione umana e delle tratti della razionalità. Ecco, ma dentro l'uso della razionalità, invece, diciamo, se disposta in modo sproporzionato o se non ben messa a fuoco, produce proprio quei mostri che si pensava fossero stati scacciati con l'avvento, diciamo, dell'illuminismo, della modernità in generale, del metodo scientifico. Invece siamo in una epoca apparentemente paradossale, è l'epoca della più grande diffusione di informazioni, cultura e di livelli di istruzione. L'umanità non è mai stata così formata ed educata e razionalizzata e esposta agli strumenti della ragione, eppure probabilmente mai come in questa epoca viviamo, diciamo, un proliferare di credenze completamente irragionevoli, però giustificate con criteri razionali. Questo sottolineo la distinzione fondamentale fra razionalismo e ragione.
Dunque, se possiamo andare un po' più a fondo, proprio dal punto di vista psicologico del singolo, è chiaro che non c'è niente di male nel voler approfondire, nel voler conoscere cosa c'è dietro qualcosa, no? Lei fa il giornalista, quindi è un po' anche il suo mestiere. Ma ha pensato quando e perché questo meccanismo da sano diventa patologico, proprio nel singolo?
Ci ho pensato e ho cercato di, diciamo, rintracciare il più possibile i meccanismi che producono questo. Io credo che ci siano due aspetti. Un aspetto è, diciamo, legato alla struttura umana e alla struttura della mente umana e al suo rapporto con la conoscenza dei dati della realtà. Quindi c'è un aspetto che dalla comparsa dell'uomo e della mente umana pone esattamente questo tipo di sfida, una sfida che si ripropone in tutte le epoche e in tutti i contesti in cui l'umanità si viene a trovare. Poi c'è un secondo aspetto invece più storico, che io credo che riguardi di più proprio noi, cioè le caratteristiche specifiche di questo pezzo della contemporaneità che stiamo attraversando, che invece è legato alla sfiducia. Per conoscere, per vivere è necessaria una lunga catena di atti di fiducia o atti di fede. Dobbiamo affidarci a qualcosa che non possiamo dimostrare, razionalmente tutte le volte. Le nostre giornate sono fatte di questo, i nostri sistemi, i sistemi di vita, la società in cui abitiamo è costruita attorno a queste catene di fiducia. Ecco, la fiducia in alcune fondamentali istituzioni che regolano, le nostre vite è stata erosa particolarmente, io credo, questa è la mia ipotesi, negli ultimi, diciamo, 25 anni. E alcune istituzioni fondamentali, penso ad esempio alle istituzioni finanziarie, alle banche dopo la crisi del 2008, o alle istituzioni democratiche che io faccio coincidere ad esempio con la guerra in Iraq, che era stata un po' la delusione rispetto alla promessa che la democrazia potesse essere, diciamo, esportata anche con le armi, se fosse stato necessario, ma in generale fosse l'unico sistema che si sarebbe affermato, naturalmente in qualunque contesto culturale, in qualunque parte del mondo. Insomma, io trovo che storicamente, e quindi per cercare di rispondere alla sua domanda, siamo in particolare esposti a una rottura, e siamo vittime in particolare di una rottura di rapporti di fiducia che ci permettono di avere quello che io penso sia un rapporto equilibrato, con la realtà e una modalità equilibrata di conoscerla.
Ma possiamo dire che questi problemi siano inediti nella storia, perché in fondo, essendo noi gli uomini che vivono più comodamente in tutta la storia dell'umanità, allora possiamo permetterci appunto di problematizzare una cosa come la fiducia o anche semplicemente dedicare il nostro tempo a cercare di comprendere il mondo, invece che solo a sopravvivere e a non fidarsi di nessuno.
Io sono più per l'idea che ci sia una continuità. Certamente non c'è dubbio che quello che stiamo vivendo è il momento più comodo, più ricco, più benestante, quindi probabilmente dove c'è più spazio per l'ozio. Questo è sicuramente vero. Io penso però che anche in altre epoche in cui gli esseri umani erano, diciamo, preoccupati da cose più urgenti, come appunto sopravvivere, non essere sopraffatti da altre forze. Anche lì, diciamo, tutto il racconto della storia dell'umanità è anche un racconto di ricerca di senso, la conoscenza di una verità. L'anelito verso la verità sono all'origine della filosofia, quindi dove questo anelito diventa anche riflessione sistematica, via via sempre più complessa e articolata e anche futile da un certo punto di vista, no? Cioè ci si occupa anche di ciò che non è immediatamente utile alle funzioni vitali fondamentali. Io penso che quello che stiamo vedendo adesso, e io ne racconto le difficoltà, le distorsioni, gli inganni, ecco, diciamo così, sia parte di un processo che è proprio dell'umano e credo abbia sia anche quello che in maniera significativa distingue l'umano anche da altre specie del regno animale.
Mattia Ferraresi, parliamo di scienza. Adesso io semplifico, però nel libro lei dice che oggi è impossibile avere un approccio laico nei confronti della scienza, cioè o c'è una visione quasi religiosa della scienza come verità rivelata, oppure una sfiducia totale. Ecco, mi chiedevo, questa sfiducia è stata accelerata da questo eccesso di comunicazione che vediamo in questo momento storico? È stata la pandemia che ha fatto esplodere una tensione che già esisteva perché gli scienziati, gioco forza, si sono dovuti trasformare in comunicatori?
Io credo che la pandemia ci abbia mostrato un problema, una tensione, come l'ha descritta lei, già esistente, però l'ha mostrata in modo molto chiaro e anche molto traumatico. L'aspetto che è emerso, secondo me, è questo. Venivamo prima della pandemia da un periodo segnati, io credo, da un ottimismo verso la scienza, una fiducia, un momento, diciamo, di neopositivismo, un momento in cui la scienza è sembrata avanzare in modo così incredibile per certi versi, in tutti gli ambiti di ricerca possibile, da indurci a chiedere alla scienza cose che la scienza non poteva però dare, a chiedere soprattutto certezze di un grado quindi di indubitabilità assoluta che la scienza no, solo non è in grado di dare, ma non vuole dare, non pretende di dare. Quindi si è creata, io credo, una differenza di potenziale. Da una parte gli scienziati hanno continuato sempre a fare il loro lavoro di scienziati, che è quello proprio la cui essenza è un po' la coltivazione del dubbio, la verifica delle ipotesi, e poi ci sono nuove ipotesi che migliorano le ipotesi precedenti, poi i paradigmi vengono scartati e poi gli esperimenti di laboratorio possono falsificare cose che si pensavano invece vere, chiarissime. Questo è il lavoro che fanno gli scienziati. E poi ci siamo noi, cioè le persone che scienziate non sono, che però a fronte di questi progressi incredibili hanno iniziato a chiedere alla scienza di dare verità istantanee, certe, indubitabili, eterne. Cioè hanno iniziato a chiedere le cose che si chiedono, che normalmente l'umanità ha chiesto ad altri ambiti, appunto l'ambito del divino, ad esempio, cioè appunto abbiamo iniziato a chiedere, cari scienziati, dateci il dogma, dateci la cosa indubitabile. Ecco, la pandemia io credo che abbia fatto esplodere, fra le altre cose, anche questa contraddizione. Gli scienziati si sono trovati a doverci spiegare che non si sapeva molto di questa malattia, poi si è saputo sempre di più, e poi c'erano anche ipotesi competitive, poi c'erano soluzioni che bisognava capire, funzionavano, non funzionavano, bisognava testare, e scienziati legittimamente hanno avuto idee anche molto diverse su come affrontare il problema, no? E questo ha scandalizzato chi fino a quel momento era abituato a chiedere alla scienza soluzioni certe, univoche, chiare e indubitabili. Quindi non è andata in crisi la scienza, che invece io credo abbia avuto un suo momento assolutamente di grande splendore, di trionfo nella rapidità e nella efficacia con cui nel dibattito scientifico ha potuto affrontare un problema assolutamente gigantesco e inedito per tanti versi. Quello che è andata in crisi è questa concezione della scienza, quella che io chiamo la scienza con la S maiuscola, ma è una concezione fondamentalmente sbagliata, errata, che fa domande, pone domande e coltiva aspettative sbagliate rispetto all'oggetto che ha davanti.
Ecco, I Demoni della Mente parla molto, anzi moltissimo, della società americana. Ma la società americana è come la nostra, appena un po' più anabolizzata? Oppure c'è una differenza, diciamo proprio di natura, per cui guardare l'America sì ci può servire, ma comunque c'è una distanza con l'Europa che non rende completamente sovrapponibili le due situazioni. Perché ci serve guardare alla società americana in questo momento?
Io penso questo, che nel contesto della modernità ci siano almeno, diciamo, due modi di leggere il nostro rapporto con gli Stati Uniti. Uno è più semplice, diciamo, giusto ma insufficiente, che è quello di dire che gli Stati Uniti sono comunque la prima potenza del mondo, sono il faro politico, sono il più grande potere economico mai emerso nella storia, il più grande potere militare, eccetera, eccetera. Cioè farne una questione di quantità. È vero, ha un suo aspetto di verità, e la globalizzazione per tantissimi versi è stata ed è fondamentalmente una americanizzazione. Io credo che però ci sia un aspetto più profondo per cui gli Stati Uniti sono un indicatore importante del contemporaneo, che è questo. La modernità, intesa come la creazione dell'individuo, dell'individualismo, dello Stato, del mercato, cioè della filosofia, dell'illuminismo, tutte queste idee dell'emersione del progetto liberale, diciamo, uscito dalla modernità, si è sviluppata nel mondo in tantissimi modi. Negli Stati Uniti l'avvento della modernità è diventato un progetto politico, un progetto ideologico nuovo, diciamo. C'è stato intenzionalmente l'idea di fare un mondo nuovo. Rispetto all'Europa, dove la modernità è arrivata sullo sfondo di millenni e millenni di civiltà, gli Stati Uniti sono diventati il distillato della modernità più puro che ci sia in circolazione, e quindi, diciamo, dalle istituzioni alle innovazioni, alla mentalità che esprimono, ai prodotti culturali che esportano, insomma, tutto ciò che viene dagli Stati Uniti contiene quest'idea che sia la modernità in purezza.
Grazie Mattia Ferraresi per essere stato con noi e con Alice.
Grazie a lei e a voi tutti.
Non mi resta che ricordare che I demoni della mente è nelle librerie per Mondadori.